Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 17. Vedo dalla chat gente che si lamenta dei volumi. Dovremmo essere adesso allineati perché siamo in diretta dagli Astronautica Studios di Milano. Io sono Michael Sacchi, qui di fianco a me, come al solito, c'è Paolo Amoroso.
Dalla Beach House degli Astronautica Studios vi saluta Paolo Amoroso.
Magari la Beach House, non mi sembra proprio che sia così, perché c'è un freddo becco e non c'è il mare per svariati chilometri, visto che siamo a Milano. Ma c'è anche collegato, ancora più al freddo, suppongo, super i bricchi di montagna, il nostro presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti dallo chalet di montagna, dove una scoppiettante stufa riscalda l'ambiente, da Marco Zambianchi.
Marco Zambianchi, isa.it, dai, ti leggo anche a te un indirizzo, anche se forumastronautico.it dovrebbe essere il riferimento principale, ma isa.it è il sito istituzionale con il quale potete associarvi e contribuire con la vostra, con il vostro supporto alla nostra associazione. Da Ovest Ticino, dove la temperatura suppongo che sia analoga a quella di Milano, c'è il nostro sempiterno Luigi Morielli.
Sì, sì, la temperatura è molto simile alla vostra. Oggi finalmente siamo usciti dalla nebbia e un saluto a tutti da quel di Carmagnola.
Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, nonché la column, la rubrica che tiene su...
Celum.
Su Celum, la rivista Celum. Scusa Luigi. E completa il giro, perché siamo ormai da un po' di tempo... No, ha saltato il nostro Riccardo qualche settimana fa. Siamo comunque in formazione completa, c'è Riccardo Unreal Rossi da Modena.
Ciao a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Volevo approfittarne per ricordarvi che a breve su Livestream ci sarà un'opzione che vi permetterà di escludere automaticamente le mie stupidate.
È un plugin a pagamento, c'è un in-app purchase per questo, che devi pagare 79 centesimi a Steve Jobs.
Un Ricky Bot.
Un anti-Ricky Bot.
Che ti mette in controfase la tua voce per zittirti. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo la puntata pronta, la scaletta che mi guarda dalla nostra Google Wave, quindi possiamo cominciare a parlare. Di solito iniziamo con un aggiornamento delle attività del nostro Paolo Nespoli nello spazio, sulla stazione spaziale, perché ricordiamo è parte della spedizione che attualmente è in un periodo di 6 mesi sulla stazione spaziale. Di solito, anche questa volta, come le altre, rendiamo noto dei suoi contatti con le scuole. Questa settimana è toccato a Civitavecchia, mi pare. Ovviamente ho già perso la notizia, non ce l'ho più sott'occhio. Comunque, niente, un saluto. Eccolo qua. Secondo collegamento con Civitavecchia per Nespoli. Di nuovo, gli studenti di Civitavecchia. La seconda volta?
Sì.
Fortunelli.
Diciamo.
Comunque, niente, ricordiamo, sono contatti che le scuole hanno a disposizione attraverso l'ARIS, che è un'associazione che si occupa di coordinare tutto quello che è necessario per mettere in contatto gli astronauti con gli studenti attraverso le frequenze radioamatoriali o altri mezzi, come un telebridge. Una stazione radioamatoriale fa il collegamento mentre la scuola si collega per via banalmente telefonica. E niente, Paolo Nespoli è particolarmente attivo da questo punto di vista, specialmente sul territorio italiano, come giusto che sia. Un saluto allora a Paolo, che non ci ascolta, ma gli studenti magari sì. Un saluto alla scuola.
Ma dovrebbe ascoltarci.
Dovrebbe. Dovremmo spingere le nostre potenti... Potremmo
comprare una radio e sintonizzarsi sui centri, sparare un'intera puntata di Astronauticast... sincronizzando la trasmissione con i periodi di passaggio, soprattutto mettere un ripetitore da 1 miliardo di watt su quella frequenza, in modo da occupare tutto il nord Italia e liberarlo solo quando vogliamo noi.
O più banalmente potremmo mandargli la puntata sotto forma di podcast, come fa l'80% dei nostri ascoltatori, forse il 90%, che ci ascolta in differita durante la settimana quando più gli aggrada.
Perfino un ascoltatore su Marte.
Abbiamo anche un ascoltatore su Marte, perché... o più o meno su Marte, simulato su Marte il nostro Diego Urbina, che è membro della spedizione Mars 500, che simula un avvicinamento e una successiva missione, come si chiamano, delle attività extraveicolari sul pianeta rosso, in Russia in realtà, che è nel suo periodo di isolamento, perché sono 244 giorni.
246 giorni oggi.
246 giorni chiusi dentro il simulatore di... non è veramente un simulatore di astronauta, ma di astronave, ma simula gli spazi e le procedure che avrebbero che avrebbe un ipotetico equipaggio in direzione del pianeta rosso. E noi arriviamo anche lì, arriviamo anche ormai nell'orbita di Marte, perché notizia di questa settimana che vi diamo dopo è che la missione Mars 500 è passata alla seconda fase, che è quella in orbita marziana. Però non tutte le notizie, o comunque i ricordi e le annotazioni che dobbiamo fare sono positive. Marco, lascio a te questo.
Grazie Mike, e volevo completare il tuo discorso su Paolo Nespoli annunciando che se siete delle parti di Milano potete venire alle scuole secondarie di primo grado, ex scuole medie di Villa Santa, che è un paese della cintura del Milanese vicino, anzi proprio a ridosso di Monza, del confine del parco dove c'è l'autodromo, famoso in tutto il paese, perché verso le 9.30 del mattino contatteremo la stazione spaziale con gli amici, gli alunni di quella scuola, per cui sarò parte dell'evento insieme a Gian Pietro Ferrario, che ha dato una mano importante per l'organizzazione tecnica della cosa come al solito, e poi vi terremo informati per le successive date che sono previste per marzo. Quindi ripeto, Villa Santa, scuole secondarie di primo grado, cioè le medie, e basta che insomma programmiate i vostri navigatori, l'ingresso è libero, e anzi credo che gli organizzatori saranno solo contenti di avere eventualmente pubblico. Purtroppo il mese di gennaio è un mese nero dal punto di vista della storia dell'astronautica, in quanto per una incredibile casualità contiene molte degli anniversari di tragedie che hanno scosso la storia di questa scienza. In particolare volevo ricordare che quest'anno abbiamo anche una cosiddetta cifra tonda, ma andiamo con ordine. Innanzitutto il 27 gennaio del 67 occorse la tragedia di Apollo 1, che doveva essere la prima missione della serie condotta con l'astronave che avrebbe dovuto portare gli uomini verso la Luna. Purtroppo quell'astronave non lasciò mai la Terra e portò invece con sé le vite di tre astronauti, Gus Grissom, Roger White, Ed White e Roger Chaffee, che era un rookie, quest'ultimo, e che morirono durante le prove a Terra a causa di un piccolo cortocircuito che però in un'atmosfera ad ossigeno puro rese il piccolo fuoco che ne sarebbe scaturito normalmente qualche cosa di esplosivo nel vero senso della parola. Non ci fu possibilità per i soccorsi di aprire in tempo la capsula Apollo, che infatti venne poi in seguito a questo incidente profondamente riprogettata dal punto di vista elettrico, di atmosfera che divenne molto simile a quella respirata in questo momento da tutti voi ascoltatori, cioè con una maggior composizione in azoto, e anche il portello fu totalmente rivisto con un meccanismo che ne consentiva l'apertura verso l'esterno, quindi in senso contrario a quello precedente che si apriva verso l'interno della capsula, e con una manovra che durava solo alcuni secondi contro oltre 30 o 35 secondi, ora non ricordo, che durava la manovra con il modello di chiusura precedente. Purtroppo molte sono le lezioni che l'umanità ha imparato sulla viva pelle degli astronauti, e un'altra di queste lezioni purtroppo di cui quest'anno ricorre il 25esimo anniversario è la distruzione dello Shuttle Challenger durante il lancio, che è avvenuto dalla costa della Florida il 28 gennaio del 1986. Ricordo personalmente molto bene quello che successe.
Abbiamo perso Marco, ma adesso dovrebbe tornare. 1986, insomma, sì, io avevo 6 mesi.
Sì, anche i nostri insegnanti
Marco, ti abbiamo perso un attimo. Ti abbiamo perso un attimo. Dicendo che ricordavi molto bene il momento della distruzione del Challenger.
Sì, perché i nostri insegnanti interruppero le lezioni e ci riferirono la notizia. Io, che allora ero già un piccolo geek, Mi ricordo che fui invitato dalla maestra a scrivere i nomi degli astronauti che naturalmente conoscevo a memoria sulla lavagna per favorire un momento di riflessione di tutta la classe. Immagino quale fu l'emozione disastrosa delle migliaia e migliaia di alunni che da tutto il paese degli Stati Uniti si erano collegati in diretta TV per seguire il lancio di questa maestrina che aveva vinto il concorso come prima insegnante che avrebbe dovuto tenere una lezione divulgativa dallo spazio. È molto, molto commovente la storia di tutto l'equipaggio, in particolare di Christa McAuliffe, che doveva essere, ironia della sorte, un'icona di come fosse ormai diventato semplice per chiunque arrivare nello spazio, al punto che si poteva portare senza particolari preparazioni anche una maestra elementare. Non aveva infatti Christa McAuliffe alcuna preparazione dal punto di vista astronautico o aeronautico, aveva vinto una selezione e poi aveva subito un addestramento molto rapido dove le erano state insegnati i rudimenti delle misure di sicurezza e poi naturalmente in maniera parecchio approfondita quello che era il programma di esperimenti e di attività che avrebbe dovuto condurre durante multiple dirette televisive in collegamento con vari istituti degli Stati Uniti. Come sappiamo, lo shuttle si disintegrò circa 70 secondi dopo il decollo in piena diretta TV con un'enorme palla di fuoco dal quale emersero, poi si vide bene dallo studio ingrandito delle fotografie, l'intera cabina pressurizzata dello shuttle ancora integra e i corpi furono infatti trovati ancora legati ai loro sedili a diversi metri di profondità nell'oceano. E fu veramente toccante in tutta la sua prolungata vicenda, anche perché le ricerche dei vari segmenti durarono molto, l'equipaggio fu trovato parecchi giorni dopo l'incidente. Insomma, davvero gli Stati Uniti si trovarono ancora una volta a piangere 7 astronauti che sono periti nell'esplorazione del cosmo. Si pensava che questi incidenti fossero diventati parte della storia, una storia triste ma ormai alle spalle, e invece ancora una volta la normalizzazione della devianza, che è stata ben descritta da vari testi anche da studiosi americani, ha portato a un ulteriore incidente, quello dello Shuttle Columbia, che si è disintegrato all'ingresso in atmosfera il 1 febbraio del 2003. Anche in questo caso sono convinto che tutti voi all'ascolto ricorderete bene come i TG del pomeriggio, durante, diciamo, nel fuso orario italiano, furono interrotti dalla notizia di questa incredibile vicenda, dove lo shuttle fu visto letteralmente farsi a pezzi in tanti segmenti luminosi e ricadere poi a terra con una pioggia di detriti che in alcuni casi erano davvero di notevoli dimensioni. Penso alle turbopompe dei 3 motori dello shuttle, che incredibilmente non fecero alcuna vittima pur ricadendo sul territorio di 4-5 stati americani del sud. In questo caso ancora una volta persero la vita 7 astronauti che tornavano da quella che era forse l'ultima delle missioni previste per lo shuttle non agganciato alla stazione spaziale. Anzi, uno dei fattori incredibili della casualità fu proprio che la mancanza dell'avvicinamento alla stazione spaziale impedì a chiunque di accorgersi del foro che quasi sicuramente era stato praticato sul bordo d'attacco dell'ala da un segmento di schiuma isolante staccatasi dall'external tank e che poi andò appunto a colpire l'ala in forte velocità ascensionale causandone la rottura. Insomma, i rapporti tecnici e i racconti sono tranquillamente reperibili online. Quello che mi premeva fare era così invitare tutti voi a ricordare per un attimo queste 20 persone che tra gennaio e inizio febbraio hanno perso la vita. Non sono i soli, ci sono stati anche morti dalla parte dell'Unione Sovietica, 3 astronauti a bordo di una Soyuz e poi Komarov a bordo della Soyuz 1. Sono stati anche queste delle perdite che non cito qui semplicemente perché non avvenute nei mesi di cui stiamo parlando. Comunque, sicuramente nei nostri cuori di appassionati di astronautica restano i nomi di tutti coloro che hanno sacrificato la loro esistenza per perseguire gli scopi della conoscenza dell'uomo e del cosmo.
Sono tragedie ugualmente tragiche, però è importante notare la differenza della reazione sia del pubblico sia della NASA stessa. Parlo per quel lato americano. Apollo 1 ha causato un ritardo del programma Apollo di circa 2 anni, se non sbaglio, però non ha in sostanza cambiato gli obiettivi, perché si era in una corsa alla Luna in una condizione di competizione con l'Unione Sovietica, e questo non ha assolutamente cambiato i programmi, e nel 1969 si è arrivati all'allunaggio. Ma invece è interessante vedere come sono cambiate le cose con i due incidenti dello shuttle. Nel 1986 lo shuttle viveva il suo periodo d'oro, erano pianificate un ritmo di missioni incredibile, si stava per inaugurare la rampa di lancio a Vandenberg, ne abbiamo parlato forse qualche episodio fa in occasione del lancio del Delta 4 Heavy, e con profili di missioni mai visti, ad esempio missioni in orbita polare che avrebbero portato gli astronauti a sorvolare i poli e a effettuare altri tipi di esperimenti non normalmente di osservazione della Terra, principalmente non normalmente performabili,
possibili dalle orbite equatoriali,
esatto, nonché tutto un ridimensionamento del calendario dei lanci, una complicazione in tutto il processo di verifica del sistema shuttle, e di fatto la creazione di un programma più costoso e meno velleitario, meno ambizioso di quello che doveva essere in realtà lo shuttle. Lo stesso è successo nel 2003, lo shuttle non era, per quanto una macchina vecchia e si stava cominciando a proporre alternative e evoluzioni, non era ancora definito il pensionamento della macchina, anzi era nel pieno nell'assemblaggio della stazione spaziale, e l'incidente, oltre a causare anche lì più di due anni di interruzione dei voli, ha ridimensionato in parte il programma della stazione spaziale, ha messo questa deadline che era il 2010, invece ci stiamo trascinando all'interno del 2011 per il pensionamento dello shuttle, e ha gettato la NASA in questo limbo dove non c'è un vero e proprio programma, ma una serie di obiettivi non meglio definiti per il futuro. Quindi non è soltanto la tragedia in sé, ma è anche il momento in cui la tragedia colpisce che va a influenzare quello che sono poi i destini dell'esplorazione spaziale.
Sì, io volevo chiudere questo triste ma necessario spunto di ricordo consigliando ai nostri ascoltatori più avvezzi all'approfondimento l'acquisto di un volume che consente un'analisi non la solita analisi rispetto a questo tipo di tragedie, cioè non la solita analisi che più che altro è un obituary, come dicono gli inglesi, no? Un ricordo della figura eroica degli astronauti, che da un certo punto di vista sono dei morti sul lavoro, come migliaia e migliaia purtroppo ogni giorno capitano in tutto il mondo. Si può fare però, visto la particolarità del loro lavoro e dell'ambiente dell'esplorazione spaziale, anche un'analisi rispetto al perché decine e decine di ingegneri, tecnici e di persone che hanno scritto volumi di procedure per assicurarsi che tutte le fasi che hanno portato a entrambe le tragedie dello shuttle, non si capisce perché queste persone non abbiano potuto consentire quella catena di eventi che poi ha portato alla tragedia. Ecco, per queste persone, dicevo, per questi nostri ascoltatori, consiglio l'acquisto del libro di Diane Vaughan, The Challenger Launch Decision, Risk, Technology, Culture and Deviance at NASA, che fa un'analisi dal punto di vista appunto della cosiddetta normalizzazione della devianza, cioè dell'accettazione a livello culturale delle devianze rispetto alla norma che si era stabilita come sicura, e va ad approfondire appunto lo studio di queste due tragedie da un punto di vista comportamentale. Credo che le ricadute di questa riflessione siano interessanti anche in altri ambiti e lavori ad alto rischio, e quindi penso per una volta che se vogliamo rendere omaggio alla memoria di queste persone lo possiamo fare vedendo come il loro sacrificio ha avuto risvolti sui processi decisionali.
È disponibile anche su Amazon.it, non per fare pubblicità, però ormai da quando, no. Da quando sono utente Kindle, ogni volta che sento parlare di libri corro a vedere, non c'è la versione Kindle, e se ci fosse avrebbe un prezzo stratosferico, perché stavamo notando io e Paolo, entrambi utenti Kindle, che in questi giorni continuiamo a trovare dei libri la cui edizione elettronica costa più dell'edizione cartacea. C'entra nulla, ma volevo dirlo perché
è un'assurdità pazzesca.
È assurdo.
E non hai visto ebook a $120 per Kindle, è meglio che non li vedi.
Spero di non incontrarli mai, perché potrei lasciarci la fronte con le testate al monitor, perché è assurdo, non hanno costi di logistica alcuna, il libro arriva istantaneamente sulla mia scrivania e lo vado a pagare di più dell'edizione in hardcover, è pazzesco.
Cartacea, sì.
Pazzesco.
No, comunque, per chi si fosse chiesto, appunto come diceva Michael, non è che noi abbiamo la percentuale sulla vendita di questo libro. Lo spunto che mi ha spinto a parlarne è che per una volta si può evitare di liquidare la questione dicendo sì alla NASA sono tutti dei cervelloni, ma alla fine sono degli irresponsabili, magari dietro c'è un complotto di qualche genere affaristico trattino lobbistico. Ecco, magari si può utilizzare questo libro per capire che poi c'è una responsabilità che allo stesso tempo è di tutti e di nessuno, proprio perché arrivano a innescarsi dei meccanismi mentali comportamentali molto particolari, molto originale. Ecco,
questo è un approfondimento tecnico e non emotivo, come in generale si tende a fare in queste ricorrenze.
Esatto, sì.
Ok, allora siamo andati belli lunghi con questa introduzione, direi che possiamo passare alle notizie, che non sono troppe, sono abbastanza di routine per la maggior parte, per quanto la routine sia un concetto abbastanza relativo quando si parla di spazio. Abbiamo parlato di Paolo Nespoli, il contatto con Civitavecchia, e stiamo in ambito stazione spaziale con il lancio e l'attracco della Progress M9M. Qualcuno ha qualche dettaglio, in realtà non c'è molto da dire, la Progress è una navicella cargo, quindi senza persone a bordo, diversamente da quanto sostiene il Corriere della Sera.
Esatto, sì. Lo spunto sarebbe quello di parlare male ancora una volta di come i media generalisti, come dovrebbero essere anche blasonati come il Corriere, parlano delle missioni spaziali senza un adeguato controllo. Ci vuole un revisore bozze come figura professionale prevista in quelle redazioni. La Progress è arrivata sulla stazione spaziale il giorno 30 di gennaio, quindi pochi giorni fa, ed è il secondo dei veicoli cargo che raggiunge l'avamposto spaziale nel giro di una settimana, perché un paio di giorni prima era avvenuto l'aggancio forzato con il braccio meccanico della stazione di HTV, di cui avevamo parlato uno o due episodi fa. Si tratta di un cargo di provenienza giapponese, l'unico in grado in questo momento di attraccare alla parte americana della stazione di cui condivide il sistema di attracco, però non è in grado, al contrario della Progress, di completare l'aggancio alla stazione in autonomia. Ecco perché dicevo forzato. La Progress, così come HTV, ha costretto, tra virgolette, i nostri astronauti, tra cui Paolo Nespoli, a trasformarsi in scaricatore di porto, non per il linguaggio, ma perché hanno letteralmente dovuto svuotare decine e decine di pacchi, sacchi, rifornimenti, vestiti e, perché no, abbiamo visto qualche immagine venire dall'orbita, delle delizie culinarie, qualche po' di cibo fresco, dai due contenitori, insomma, pressurizzati, che hanno anche, tra l'altro, aumentato di una certa misura il volume abitabile disponibile a bordo della stazione. Ricordo che appunto le Progress sono in grado di trasportare, oltre che a del carico rimovibile, anche dell'acqua, dell'ossigeno con cui fare il pieno agli impianti di bordo, e poi, volendo, anche di dare delle spintarelle alla stazione, che pur trovandosi a 400 km d'altezza in un'atmosfera praticamente assimilabile al vuoto, in realtà nel corso dei mesi tende a perdere quota e potrebbe sfiorare pericolosamente strati dell'atmosfera un po' più densi, innescando una sorta di circolo vizioso: più è densa l'atmosfera, più perde quota velocemente, e così via. Per cui è in grado di spingere la stazione, e nella meccanica orbitale a dare una spinta nella direzione giusta significa alzarsi, allontanarsi dalla Terra.
HTV2, poi Progress, e manca all'appello soltanto uno dei mezzi logistici di supporto alla stazione spaziale, che è ATV. Questa volta tocca a noi europei, anche quello è previsto nei prossimi giorni. Ormai abbiamo annunciato più volte lo spostamento, anche se mi pare che la data di febbraio è fissa da un po' di tempo. Era originariamente previsto per il periodo natalizio, doveva essere una strenna natalizia per la spedizione di Paolo Nespoli. In realtà ci stiamo arrivando, il lancio è attualmente previsto per il 15 febbraio dallo spazioporto di Kourou della Guyana francese, a TV2, come il secondo cargo giapponese, sarà questo il secondo cargo europeo. Entra quindi nel vivo la fase operativa della stazione spaziale, anche dal punto di vista degli approvvigionamenti, tutti i mezzi dedicati, tranne quelli ancora in forse dei progetti commerciali privati, sono in operatività. E un Ariane 5 da Kourou, dallo spazioporto della Guyana francese, che è il punto di accesso europeo allo spazio per quanto si trovi in America centrale, porterà la TV nello spazio ad attaccare alla stazione spaziale, questa volta dal lato russo rispetto alla HTV, e quindi avremo tre diversi cargo contemporaneamente a bordo della stazione spaziale, ed è una prima. Non so, c'è qualcosa magari da aggiungere sull'operatività di ATV? Perché non so.
Volevo solo dire, al limite, sempre per i nostri ascoltatori che magari non ne avevano sentito parlare prima, che è naturalmente il secondo lancio, che anche in questo caso vediamo il pragmatismo europeo, perché diciamo che le dimensioni della TV sono molto assimilabili a quelle di un piccolo modulo della stazione spaziale. Il diametro quantomeno è molto simile a uno dei moduli di parte americana, vicino ai 6 metri. Però la cosa interessante e particolare è che gli europei d'altro canto hanno mutuato dai russi il sistema di aggancio KURS, che è quello utilizzato dalle Progress, tanto è vero appunto che, come dicevi tu Michael, ATV va ad agganciarsi in maniera autonoma alla parte russa della stazione. Tra l'altro esistono dei protocolli che ne consentono l'allontanamento automatico dalla stazione nel caso in cui la manovra non abbia successo, per scongiurare eventuali impatti e contatti non desiderati con la stazione spaziale, come invece successe durante una missione Mir, quando l'equipaggio perse il controllo di una Progress. Volevo anche ricordare che il nostro Giuseppe De Chiara, Archi Peppe, si è qualificato qualche mese fa, certificato sia da ESA che da NASA come controllore di volo adatto a seguire le missioni ATV, per cui particolare potrebbe esserci che uno dei membri del nostro forum potrebbe trovarsi tra quelle sedie che così bene abbiamo imparato a conoscere in TV, occupate dai controllori di volo che appunto controllano, monitorano ogni singolo istante del volo di Johann Kepler, per cui stiamo con gli occhi aperti. Magari chi di voi lo conosce potrebbe distinguere la sua partenopea sagoma tra quelle dei tecnici presenti nella struttura di controllo.
Sì, intanto stavo andando down the memory lane, come dicono gli americani, stavo guardando le foto del nostro viaggio a Colonia, dove c'era il mock-up di ATV con un solo pannello solare esteso, in quanto non c'era spazio per estenderli entrambi.
E io ho visto ATV2 invece quando era ancora in allestimento qui alla Thales Alenia Space, quando siamo andati per la consegna del nodo 3. Eravamo io e Alberto Zampieron, sempre del forum, andati a visitare la zona in atmosfera controllata, dove ci hanno fatto vedere proprio il nodo 3, e nel vano, nella zona a fianco, c'era proprio in costruzione Johannes Kepler, questo sarebbe la TV2.
Ricordo il vostro reportage con tante foto.
Io invece non ho mai visto né ATV né HTV, però guardo la TV.
Va bene, perché abbiamo questo qua che parla sotto, non mi ricordo mai chi è. Comunque uno fa appena se la tira un pochino, perché ogni tanto ci sta bene, no? Quando sono andato a Colonia ho visto questa cosa, e arriva tac il Morielli che ti butta giù il carico e ti rovina tutta la tua...
Vabbè, non sono potuto venire a Colonia, almeno.
Paci palipa, ciao. Ecco. Peraltro ricordo che sul forum... sono reperibili le documentazioni fotografiche per chi non volesse perdersi. Non dico Luigi, che ha già un profilo, no, per qualcuno più simpatico, non viene così da prenderlo in giro in maniera cattiva, ma l'Alberto, no, che ogni tanto scatena sul forum quelle discussioni al calor bianco, e uno dice: ma ecco, se lo volete vedere vestito da coniglietto del mese, lo potete fare andando a guardare sul forum e cercando le fotografie di Luigi e di Alberto
inviate al forum.
Esatto. No, in realtà c'è un altro lancio di cui vi volevo parlare, che non fa parte delle notizie, però siccome ne chiacchieravamo oggi con Gian Pietro, se non mi sbaglio sarà a bordo di 133, però potrei dire una stupidaggine, non è tanto importante in realtà con cosa vada su, ma l'ARIS, che è l'associazione di cui Michael parlava all'inizio dell'episodio, che cura la turnazione delle scuole che chiedono di parlare via radio con la stazione spaziale, ha realizzato un piccolo satellite che verrà portato a bordo della stazione, rilasciato, con il quale sarà possibile effettuare un'attività di radioascolto. E questo satellite ha la particolarità di rilasciare dei messaggi in audio, a volte anche segreti, che se ascoltati e ricostruiti tutti quanti daranno probabilmente, faranno meritare a chi riuscirà appunto a segnarseli tutti un premio che ancora non è stato rivelato. E la cosa interessante è appunto che questo però richiede che si facciano dei turni alle radio, che si lavori con il radioascolto di un oggetto che viene appunto rilasciato nello spazio. È una cosa abbastanza particolare, e io con Gian Pietro penso che cercheremo di impegnare qualche scuola locale, però insomma, se chiunque di voi amici all'ascolto è un professore, uno studente o comunque interessato a provare a capire qual è il messaggio segreto di ARISSAT, vi invito a visitare il sito www.arissat1.org e a quel punto avrete davanti a voi tutta la le notizie necessarie per provare ad ascoltare e partecipare all'avventura di questo piccolo satellite che ha naturalmente scopo divulgativo e che possiamo considerare, ragazzi, lo ricorderete anche voi, un po' l'erede di SweetSat, che tanto entusiasmo aveva suscitato in
molte persone. Speriamo che sia un po' più fortunato di SweetSat. Infatti doveva essere SweetSat 2, che, ricordiamolo, era un'apparecchiatura radiomateriale all'interno di una tuta Orlan, che sono le tute russe utilizzate per le attività extraveicolari sulla stazione spaziale, ma in passato anche per altre missioni. E all'interno c'erano una radio, un sistema di trasmissione immagini, SSTV, un particolare tipo di trasmissione immagine a scansione lenta, in modo che un'immagine vada a occupare circa 30 secondi di trasmissione. E il problema è che non si capisce bene per che cosa, forse un surriscaldamento, forse un problema elettrico a una delle batterie, il segnale era praticamente inascoltabile, molto molto basso. Era tutto in analogico, quindi si doveva cercare di tirare fuori le informazioni da codice Morse, fondamentalmente, per le batterie, per la telemetria, diceva in sostanza il valore della tensione sulla batteria, la temperatura interna e altri dati di questo genere, e li codificava in codice Morse. Però capite che se il segnale ha un QSB, si dice in gergo, la variazione, il fading, quindi l'intensità che varia molto velocemente nel tempo, è difficile ricostruire il segnale, e anche le immagini non erano facilmente decodificabili. Mi ricordo che io già ero a Milano, quindi non avevo a disposizione la mia attrezzatura, ma avevo un amico olandese, radioamatore olandese, che mi mandava dei file, e io a colpi di DSP, un po' con Audacity e un po' con QLedit, mi pare, un software per Windows che c'era qualche anno fa, credo ci sia ancora, avevo cercato di ripulire dal rumore di fondo e estratto qualche informazione in più. Adesso vedo che c'è un sito un po' più organizzato per raccogliere le informazioni che arrivano dalle varie parti del mondo dove i radioamatori riescono ad ascoltarlo, quindi magari si riuscirà ad avere l'intero messaggio un po' prima. E questo appunto funzionamento del satellite permettendo. Speriamo che abbiano imparato un po' la lezione e i difetti di progettazione che aveva SweetSat, vabbè, anche perché si trattava di una cosa parecchio sperimentale e a basso, basso budget. Sì, no, non vedo l'ora anch'io. Mi pare che il deploy sia previsto per il 16 di febbraio, vado a memoria.
Sì, più o meno sì, ma perché essendo un po' un programma non esattamente istituzionale, nel senso non legato alle maggiori agenzie spaziali, si è un po' più flessibili, si è stati un po' più flessibili sia sulla data di lancio che su quella di rilascio.
In ogni caso, il rilascio sarà legato a un'attività extraveicolare, perché va letteralmente lanciato nello spazio da un astronauta.
Sì, 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 infatti. Comunque, ripeto, l'importante è quello che comincia a operare. La vita prevista per Arrissat è di 6 mesi, per cui speriamo, insomma, che dia appunto qualche opportunità in più di Suite Saturn a tutti coloro che vorranno giocare con questa avventura, sia di ricostruire i messaggi segreti, sia semplicemente di scovarlo in cielo con le sue radio, con le proprie radio.
Ok, ce ne sono ancora notizie nel nostro news docket, e abbiamo parlato di Progress, abbiamo parlato di Active, dovrei farle sparire perché sennò mi occupano spazio qua. Beh, di solito diamo anche un aggiornamento sulle prossime missioni shuttle, anche perché ne abbiamo parlato, sono le ultime. Mi pare che ci sia aria di conferma per STS-135, ma non possiamo ancora dare l'ufficialità della cosa, giusto? A meno che mi sia perso qualcosa oggi, non c'è l'ufficialità di STS-135 come ultima missione.
No, di fatto non c'è ancora nessuna conferma, se non quella appunto che hanno stabilito il 28 giugno come possibile data di lancio, e che è ufficialmente diventata STS-135, come avevamo già accennato in altre puntate. Prima era la STS-335 come lancio solo in caso, launch on need, solo in caso di problemi con la CN-34.
Sì. Dicevo, contemporaneamente a questa cosa, sulla galleria fotografica della NASA hanno cominciato a rilasciare un'immagine dei 4 astronauti che stanno cominciando a esercitarsi con le procedure.
Uno aspetta sempre che arrivi la battuta, però. Scusa Riccardo.
Purtroppo è il problema della lupo al lupo che...
In effetti.
Riccardo, il serio che non ti aspetti?
Ci vorrebbe una siglettina anche qua. Beh, in realtà qualche notizia da dare sullo shuttle c'è, perché STS-133, la prossima missione, è tornata sulla rampa di lancio con un rollout effettuato 2 notti fa. Il countdown inizierà il 21 febbraio e il lancio è attualmente programmato per il 24 febbraio. Ricordiamo i motivi del rinvio di questa missione, l'abbiamo detto più volte.
Sì,
comunque.
Diciamo che di questa missione ne parlava già Plinio il Vecchio quando è morto nella eruzione del Vesuvio, e dopo una serie infinita praticamente di rinvii prima di arrivare in rampa.
A causa ad esempio delle polveri del vulcano Vesuvio. Che...
Sì, prima di arrivare in rampa ci sono state, la sequenza è stata 1 novembre, 2 novembre, 3 novembre, 4 novembre, 5 novembre dell'anno scorso, che è il 4 addirittura per il meteo, e il 5 poi c'è stato proprio quel famoso problema di fuga di idrogeno dalla bocchetta di Spurgo. E da quel momento lì in poi si è sorto il problema dell'intertank con le crepe nella struttura, e quindi dal 5 novembre si è passati al 30 novembre, poi il 3 dicembre, 17 dicembre. A quel punto lì si è detto, ma sì, ripariamole tutte, passiamo al 3 febbraio, e poi dal 3 febbraio siamo passati al 24 febbraio. Speriamo che sia la volta buona.
Altre novità, il cambio di guardia tra Timothy Copra, vittima di un incidente in bicicletta, che verrà sostituito da Steve Bowen, che era pronto in panchina, no, aveva appena volato con la missione precedente, quindi era la persona più preparata per svolgere attività extraveicolari che erano compito di Copra. Ma a parte questi cambi in corsa, però adesso sembra tutto allineato per un lancio il 24 febbraio. TT, come si dice dalle nostre parti su forumastronautico.it. Siamo veramente... siamo andati lunghi, pensavo che c'erano poche notizie, ma abbiamo parlato tanto all'inizio. Israele firma un accordo di cooperazione con ESA. Boom, questa è la notizia. Andatevela a leggere su astronautinews.it.
E facciamo Astronauticast in breve.
Pillole di Astronautica. Roscosmos mentisce Space Adventures, quindi se avevate già cominciato a mettere i soldini nel salvadanaio per un volo orbitale su una Soyuz, l'agenzia spaziale russa dice che non è proprio così. In realtà probabilmente sappiamo che cederà, perché sono manovre commerciali, sosteneva prima Paolo Amoroso. a altre notizie, direi che non ce ne sono. No, questa è interessante. Mars 500 l'abbiamo accennato prima.
Sì, ha raggiunto un traguardo importante il progetto Mars 500, una simulazione completa di una missione umana di atterraggio su Marte, in corso presso l'Istituto di Problemi dei Problemi Biomedici di Mosca, e in un capannone del quale è stato ricostruito un'astronave, tutti gli ambienti e i veicoli necessari per svolgere questa missione. Dal 3 giugno, cioè da circa da 246 giorni, quindi 8 mesi, sono chiusi i 6 membri dell'equipaggio, e vi descrivo un po' in breve che cosa sta accadendo e che cosa accadrà, senza ricordare ogni volta che si tratta di una simulazione, lo descrivo come se fosse una missione vera. Allora, il lancio di questa missione è stato il 3 giugno del 2010. E il 1 febbraio del 2011 l'equipaggio, di cui fa parte anche il nostro amico Diego Urbina, che ci segue anche il nostro podcast e a cui è dedicata la rubrica Annali Marziani, è entrato in orbita marziana appunto il 1 febbraio del 2011. Da qualche giorno si era agganciato all'astronave madre, il lander, il modulo di atterraggio, che oltre a essere utilizzato per l'atterraggio sul pianeta contiene anche dei rifornimenti che cominceranno a essere trasferiti sull'astronave madre. L'8 di febbraio tre dei sei membri dell'equipaggio, tra cui il nostro Diego Urbina, si trasferiranno all'interno del modulo di atterraggio, si sganceranno dall'astronave madre il 12 e atterreranno il giorno stesso su Marte. Inizierà la prima passeggiata di esplorazione di Marte, simile a quelle che abbiamo visto nel caso delle missioni lunari, in cui gli astronauti simulati, insomma i marsonauti come li chiamiamo informalmente, usciranno sul suolo di Marte indossando una variante della tuta Orlan. Nella prima passeggiata uscirà Diego Urbina con un altro membro dell'equipaggio, ci sarà una seconda passeggiata, dunque la prima passeggiata sarà il 14 di febbraio, la seconda il 18 e la terza ancora con Diego il 22 di febbraio. Il giorno successivo decolleranno da Marte, dalla superficie di Marte, entrando in orbita e ricongiungendosi il giorno successivo, il 24, con l'astronave madre. Rimarranno tre giorni in quarantena, come si farebbe in una missione marziana vera, prima di rientrare nell'astronave madre, quindi il 27. Dopodiché, il giorno dopo, il 28 di febbraio, sarà espulso il modulo di atterraggio ormai inutile e riprenderà il viaggio di ritorno verso la Terra all'inizio di marzo, che dovrebbe concludersi con il rientro a Terra verso l'inizio di novembre del 2011. Quindi si concluderà la missione dopo circa 520 giorni dal lancio.
Beh, almeno hanno qualcosa di diverso da fare tra due monotone parti di missione fondamentalmente noiose, perché si tratta di
un lungo viaggio verso Marte.
Adesso arriverà la mail di Diego che dice che non è noioso perché ha un sacco di cose da fare, però dal nostro punto di vista di uomini della strada potrebbe sembrare noioso stare chiusi in uno spazio confinato per 200 giorni da una parte, 200 dall'altra.
Ecco, invece almeno Diego ha promesso che ci manderà le foto dalla superficie di Marte, ovviamente simulato.
Su Twitter.
Le attendiamo con interesse.
Saranno i primi tweet simulati dalla superficie di Marte. Mentre invece ricordiamo che il nostro Paolo Nespoli twitta tantissimo dallo spazio e twitta delle fotografie straordinarie. Andate su twitter.com/astro_paolo e non avrete altro che scegliere uno dei link e vi troverete probabilmente all'interno del suo account Flickr, dove ci sono fotografie per tutti i gusti. State ascoltando Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it. Paolo Amoroso indossa delle cuffie inascoltabili che spesso non hanno un canale. Se volete donare qualche euro al nostro programma, c'è un tasto su astronauticast.com, sulla destra, un piccolo pulsantino delle donazioni dove voi dovete semplicemente inserire la quantità di...
L'ammontare,
grazie, della donazione. inserire il vostro account PayPal o il vostro numero di carta di credito, è completamente sicuro. Noi non vediamo neanche la vostra carta di credito, perché tutto il pagamento passa tramite PayPal, che è il meccanismo con cui si pagano ad esempio le commissioni di eBay o anche direttamente i beni acquistati su eBay. E magari non riusciamo a comprare un paio di cuffie, non che non ci manchino i soldi personali per comprare un paio di cuffie, però ci piacerebbe anche avere il supporto del nostro
pubblico. Ecco, possibilmente le voglio allungate, come in modo da ricordare le orecchie del dottor Spock.
Comunque era curioso il concetto di cuffie inascoltabili.
Invedibili, più che altro.
Sono inguardabili e inascoltabili. Comunque
volevo solo aggiungere al discorso delle foto di Nespoli, che noi abbiamo il nostro Ricky che fa dei fotomontaggi sulle immagini che arrivano dalla ISS, che sono fenomenali, e su Forum Astronautico si vedono spesso questi montaggi che io mi ricordo, per esempio quello del materiale tolto da non mi ricordo se da HTV o dal Progress, che tira fuori delle utilissime catene da neve.
Ecco, siccome realizza queste vignette subito dopo che le immagini vengono pubblicate, si beccherà il soprannome di Vauro Spaziale.
Bene, direi che possiamo passare, siamo un po' lunghi, passiamo alle rubriche della settimana. La prima è Io Robot.
Tu, grazie.
Come?
Niente, mamma. Niente.
Magari l'ho coperta e ti è andata bene. No, dicevo, grazie Mike del lancio del jingle personalizzato per la rubrica Io Robot, che oggi ci riporta indietro di 34 anni. Eh sì, perché a causa del solito messaggio ispiratore di Emily Lactawella, la curatrice del blog della Planetary Society, per i curiosi www.planetary.org/blog, che parlava del fantastico lavoro di ricostruzione di un cultore della fotografia, di fotografie raccolte dalle sonde spaziali, mi sono così lasciato trasportare dai ricordi e sono andato a riesumare, proprio come ha fatto questo appassionato, le missioni Voyager, che purtroppo hanno dato il nome a una infausta, indecente, invereconda e tutto quello che riuscite a dire senza dire parolacce, trasmissione di pseudoscienza, pseudomistero, pseudo TV cultura, che impera sulla TV nazionale di questi tempi, ma sono tempi duri, lo sappiamo. In realtà le missioni Voyager sono molto più interessanti e cercherò stasera di raccontarvene in breve il lo svolgersi, e soprattutto la cosa che più mi ha stupito è stato che, nonostante siano proprio passati 34 anni dalla loro partenza, ancora il materiale grezzo che giace sui server della NASA è in grado di ispirare e di far reinventare l'elaborazione delle immagini con le moderne tecnologie, tirando fuori cose incredibili come un'immagine straordinaria di Io, che è la luna di Giove, che, scusa Paolo, scusate amici astrofili, somiglia decisamente a una pizza margherita a causa delle fuoriuscite di zolfo che ne ricoprono la superficie, che sono poi tra l'altro in vari stati, solido, liquido, per cui scambiano come gamma di colore dal bianco al marroncino scuro, per cui davvero, se avete presente una bella pizza vista di fronte, avete una buona approssimazione dell'aspetto di Io.
Basta, che mi sta venendo fame.
Fame, guarda, anch'io sto asciugando un attimo di bava mentre dico queste cose, sarà la mia eterna dieta. Ma appunto, dicevo che su questo post che trovate recentissimo sul blog della Planetary Society potete ammirare il lavoro, il mosaico ricostruito a partire da una decina di immagini di Voyager 1, in particolare alcune catturate nel marzo del 1979, quando ero un ridente bambino che aveva appena compiuto 3 anni. Per cui, insomma, il lavoro di Ted Trick, non saprei come pronunciarlo, Strike, è veramente incredibile e si è reso possibile solamente grazie appunto a quanto raccolto dalla sonda Voyager 1. Parliamo appunto del programma Voyager. Il programma Voyager faceva parte originariamente con il nome di Mariner 11 e 12 di un altro programma, il cosiddetto Mariner, ma poi le sonde vennero riprogettate e poi, diciamo, identificate con una missione con doppio lancio molto ravvicinata nel tempo, a sé stante, appunto, con il nome di Viaggiatore, Voyager. Le due astronavi si contraddistinguono per il fatto che sono alimentate non già da pannelli solari, ma essendo appunto destinate entrambe alla zona dei pianeti Saturno e Giove, e stiamo negli anni 70, quindi...
Marco non riesce proprio a fare un passaggio lungo. Adesso ritorna come se nulla fosse. Attenzione. 3, 2,
unità,
ecco.
RTG, cioè delle unità a radioisotopi, dove il decadimento di un composto radioattivo genera calore che poi viene tramutato in energia elettrica. Uh-huh. E a bordo sono presenti vari strumenti, tra cui appunto delle macchine fotografiche che hanno reso possibile la ripresa per la prima volta di immagini ravvicinate dei giganti del pianeta del sistema solare. Vi lascio immaginare quanto abbiano colpito l'immaginario collettivo le immagini raccolte dalle Voyager. Tanto per dirne una, per gli amici appassionati di fantascienza, ricordo che è stata proprio una reinvenzione, una reincarnazione delle sonde Voyager il motivo ispiratore della misteriosa nube protagonista del primo film di Star Trek The Motion Picture. Questa nube enorme, non credo di spoilerare Riccardo questa volta, sono passati un po' di anni, confermami.
Sì, poi vabbè, Star Trek diciamo che...
Come
cosa?
Finisci la frase?
No, diciamo che Star Trek lo conosco abbastanza bene, quindi okay.
Non vorrei causarti l'ennesimo travaso di bile con uno spoiler. Ecco, sarebbe il caso che se tu non l'avessi fatto di vederlo il motion picture, ma mi pare di capire.
No, sì, poi veramente non mi parlavi più se tipo non avevo visto il motion picture di Star Trek. Comunque vai pure avanti.
Vabbè. No, dicevo, nel cuore della nube che stava dissolvendo varie stazioni spaziali e si avvicinava minacciosamente alla Terra, c'era proprio una ipotetica missione Voyager, non mi ricordo quale, pesca. Che era stata recuperata da una razza aliena che aveva riprogrammato, riparato la sonda e poi dotandola di poteri straordinari in grado appunto però di farla ritornare al creatore, che è appunto l'uomo, solo che Voyager non lo credeva più e a momenti ci scappa un sterminio di massa sulla Terra. Incredibile che a coordinare tutto questo lavoro, e che tra l'altro viene immortalato in una scena del film, ci sia per gli amici informatici un processore di potenza inaspettata, un COSMAC 1802, che è un processore CMOS a 8 bit costruito dall'azienda RCA all'inizio del 76, quindi per l'epoca, visto che le sonde sono state lanciate nell'agosto e nel settembre del 77, era veramente il top della gamma.
Quindi mi vuoi dire che se le Voyager avevano un incidente erano coperte? RCA?
Sì, dai, no? Carina, sì, era sì, carina.
Un po' telefonata.
Lasciamo gli spazi dei commenti nel blog di Astronauticast per i complimenti meritatissimi a Riccardo per queste sue freddure. E a proposito di freddure, sappiate che questo processore era in grado di lavorare da meno 55, è in grado di lavorare da meno 55 a più 125 gradi centigradi, ha un bus mono bidirezionale a 8 bit e ha una frequenza di clock incredibile di 6 MHz circa, quindi rendiamoci conto di cosa vuol dire quando guardiamo i nostri smartphone moderni. Quello che c'è a bordo delle Voyager.
Beh, parla per te, il mio smartphone moderno in realtà, siamo lì come potenza di calcolo in realtà col mio
smartphone. Mi ha portato un COSMAC 1802.
All'incirca.
Ci vogliamo parlare del mio telefono, ciao.
Beh, Voyager 1 è a 16 ore, 8 minuti e 24 secondi, aggiornato qualche giorno fa, di tempo luce dalla Terra. Quindi pensate, se voi partite alla velocità della luce in direzione di Voyager 1, arrivate in 16 ore, ok, praticamente il tempo per una fermata alla 92 al mattino, ok, una cosa del genere.
Beh, tra l'altro le due sonde sono vive vegete perché sono costantemente ricevute dalla NASA, perdono all'incirca il 10%, scusate, l'1% della potenza disponibile ogni anno a causa del decadimento dei radioisotopi, ma questo significa che se fate due conti sono ancora a loro disposizione più della metà dell'energia potenzialmente disponibile grazie a questi due strumenti. Un'altra cosa particolare delle sonde Voyager è che continuano a comunicare non solo con i centri di radioascolto a terra, ma anche con tutti gli appassionati, perché hanno aperto un account di Twitter, per cui se siete curiosi di avere aggiornamenti in tempo reale dalla voce viva di Viger stessa rispetto alla sua distanza dalla Terra, non vi resta altro che recarvi sulla pagina Voyager 2 su Twitter e da lì sottoscriverla tra l'elenco delle persone che seguite, e appunto si trova, come diceva Michael, Voyager 1 a 16 ore 8 minuti e 24 secondi, quindi luce dalla Terra. Stanno tranquillamente viaggiando verso i confini più estremi del sistema solare, e è interessante pensare come questi nostri precursori stiano continuando il viaggio verso l'esterno. Ma poi questo incontro con le civiltà aliene non è poi così peregrino, in quanto a bordo di Voyager 1 e 2 sono presenti dei dischi d'oro, il cosiddetto Voyager Golden Record. Sono dei dischi dove
100.000 copie vendute, perché essendo disco d'oro.
Come, scusa?
Mi hai anticipato.
scusa Ricky. Ho detto 100.000 copie vendute essendo disco d'oro.
200.000, doppio disco d'oro. E sono incise sulla superficie di questo disco alcune informazioni codificate in modo tale che alcune si pensa da parte degli estensori, tra cui c'è Carl Sagan, noto divulgatore, che alcune delle civiltà più evolute possono, anche senza conoscere l'alfabeto terrestre, ovviamente di nessuna delle lingue conosciute sulla Terra, decodificare quello che era il messaggio che gli si voleva mandare.
Volevo dire che c'è un'altra citazione nel film di Star Trek delle sonde Voyager.
Ula, prego.
In Star Trek 5, quando c'è il capitano dello sparviero Klingon che si esercita distruggendone una.
Star Trek 5 qual è? Non è quella con Cyborg, perché altrimenti non l'ho mai visto.
Cyborg, sì.
Ecco, no, non esiste. Quella puntata lì, quel film lì non esiste. non l'ho mai visto.
Cioè, lascia andare il tuo dolore, Mike, dai.
No, non l'ho mai visto, non esiste quel film lì, non c'è, non l'hanno mai fatto.
Il fratello scemo di Spock.
Non esiste, quel film lì è una cosa è una cosa spaventosa, spaventosa.
Quindi tu, Mike, sei della teoria che sono meglio i numeri pari in motion picture rispetto a quelli di Spario?
No, ma non necessariamente quello, solo che il 5 non è neanche canon, nel senso che non è riconosciuto all'interno. Forse
non era neanche Nikon, in effetti.
Di nuovo, no, non parliamo di qualche altro.
Ricordo solo Ura che ballava sulla duna, sì. Abbastanza proponibile. Non sono riuscito a tubarmi.
Sembrava Mrs. Jefferson, sembrava.
Sì, è vero, in effetti è vero.
Mancava Rosy l'android.
Beh, comunque, spero di aver suscitato in voi alcune curiosità. Se volete approfondire, pagine di Wikipedia e forum astronautico sono a vostra disposizione, oltre che naturalmente le pagine della missione, perché come vi dicevo è ancora attiva. Spero di avervi dato abbastanza elementi per andare a visitare un po' queste due missioni vintage, sulle quali mi stupisce il silenzio di uno dei membri più vintage di forum astronautico, ma non posso fare nomi.
Ma io a parte citare Star Trek, che lascio a voi perché avete una cultura fantascientifica molto superiore, a proposito proprio del disco di Voyager, vorrei ricordare che mi sembra di aver letto che i Beatles negarono l'uso di una loro canzone sul disco d'oro, probabilmente pensavano che gli alieni l'avrebbero copiata con torrent in tutta la galassia. Adesso non lo so, ma è vero che negarono il permesso di usare una loro canzone da inserire sul disco di Voyager,
con rara lungimiranza, e che poi mi pare però si recuperò, perché fu una canzone dei Beatles inviata come segnale via radio dalla Terra verso civiltà aliene, mi sbaglio?
Certo che se una civiltà aliena avesse sentito una canzone dei Beatles, sicuramente avrebbero potuto dire di essere più famosi di Gesù Cristo, come hanno detto.
Sì,
Stasera siamo irrefrenabili proprio di cabarettisti, eh?
Tanto è vero che siamo al giro dell'ora in questo momento. Siamo
poi metti il caso che trovi gli alieni a cui piacciono i Rolling Stone, ce l'attacco alla terra sicura.
Mi spiace perché la NASA il 31 gennaio del 2008 ha pensato bene di inviare la canzone Across the Universe nello spazio, una canzone dei Beatles, perciò è stato fatto, mi spiace. Ormai siamo pronti a difenderli.
Un umanoide che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. E questo è il titolo della puntata. Andiamo, andiamo avanti. Passiamo all'altra rubrica che di cui non disponiamo ancora di una sigla, ma questa volta, visto che ormai siamo lunghi, oltre a buttare via il mouse, volevo fare un gesto che non avreste potuto vedere, ma facciamo partire il jingle. Annali marziani, Paolo Moroso.
Grazie della sigla provvisoria. In questa puntata di Annali marziani parliamo delle righe telluriche. Ma prima di capire cosa sono queste righe telluriche e a cosa servono nel caso di Marte, ricordiamo che nel dibattito sull'abitabilità di Marte tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, un punto importante aveva stabilire se effettivamente su Marte fosse presente dell'acqua nei vari stati di aggregazione. Un modo per stabilirlo era osservare lo spettro di Marte, cercando di riconoscere sostanze importanti, le tracce quindi di vapore acqueo e ossigeno. Ma queste stesse sostanze sono presenti anche nell'atmosfera terrestre. Quindi c'era il problema di capire come separare gli effetti dovuti all'atmosfera terrestre dalle eventuali stesse sostanze presenti nell'atmosfera di Marte. Abbiamo scelto come volontario per un'interrogazione a sorpresa un utente di forum astronautico, Exelion, che adesso ci spiegherà quale sistema utilizzarono gli astronomi spettroscopicamente per separare l'effetto del vapore acqueo e dell'ossigeno dell'atmosfera terrestre da quello su Marte. Lo sai, Exelion? Cerchiamo di vedere se nella chat ci risponde.
Ma stavamo parlando dei sistemi operativi, come al solito la chat si distrae.
Era anche distratto, quindi oltre
a... Non bisogna che stai attento, anzi, magari per stare più attento, non so, fatti qualcosa, fatti una riga tellurica di qualcosa.
Ecco.
Ci avevo pensato anch'io, non l'ho detto perché te l'ho lasciata, però era bruttina.
Ha perso anche la domanda, quindi non era attento. Quindi non solo non prende il 18, ma dovrà ripresentarsi un'altra volta. Comunque diciamo che per separare questi effetti, gli astronomi osservavano, oltre a Marte, anche la Luna alla stessa altezza sull'orizzonte. Siccome la Luna non ha un'atmosfera sensibile, si limita a riflettere la luce del Sole, quindi il suo spettro è identico a quello del Sole, con in più le righe dell'atmosfera terrestre. Confrontandolo con lo spettro di Marte alla stessa altezza sull'orizzonte, si potevano cercare gli effetti dei gas presenti soltanto nell'atmosfera di Marte. Questi studi spettroscopici iniziarono già verso all'inizio della seconda metà dell'Ottocento, in cui sembrò di aver individuato tracce di vapore acqueo. Dall'osservatorio Leak di Mount Hamilton in California, con quello che allora era il rifrattore più grande del mondo, non furono trovate sensibili tracce di vapore acqueo. Osservazioni ritentate con il telescopio da un metro e mezzo, con il riflettore da un metro e mezzo dell'osservatorio di Monte Wilson nel 1908, in cui furono individuate tracce molto molto ridotte di vapore acqueo. Per cercare di migliorare l'accuratezza, visto che era difficile separare gli effetti dovuti ai gas presenti nell'atmosfera di Marte da quelli dell'atmosfera terrestre, pur utilizzando il sistema del confronto con la Luna, si decise di utilizzare questa volta l'effetto Doppler, cioè le eventuali righe dei gas dell'atmosfera di Marte, quindi in particolare del vapore acqueo di Marte, avrebbero dovuto esibire un effetto Doppler, cioè uno spostamento delle righe spettrali rispetto alla posizione di riposo dovuto al movimento di Marte nella sua orbita. La tecnologia consentì di fare queste misure spettroscopiche di precisione soltanto nel 1925 con il telescopio da 2,5 metri dell'osservatorio di Monte Wilson. Ci si rese conto, mettendo insieme i dati raccolti, che la quantità di vapore acqueo dell'atmosfera di Marte era estremamente piccola, pari grosso modo al 5% di quella presente in una tipica zona di montagna sulla Terra. La tecnica dello spostamento dell'effetto Doppler consentì anche di individuare le righe dell'ossigeno nell'atmosfera di Marte, e anche in questo caso si vide che corrispondeva grosso modo a 2/3 all'abbondanza di ossigeno all'altezza del Monte Everest. Quindi non soltanto Marte si dimostrava un mondo estremamente arido, con pochissima acqua, con pochissimo vapore acqueo, ma anche con pochissimo ossigeno. Quindi il mondo ricco di acqua e con un ambiente adatto alla vita anche di esseri evoluti, si rivelava, con le misure condotte sempre con maggiore precisione, un mondo in realtà arido, molto più vicino a quello che ci hanno mostrato da vicino le sonde spaziali che sono effettivamente atterrate su Marte o lo hanno osservato da molto vicino. E anche per questo episodio abbiamo terminato.
È in realtà una panoramica dell'evoluzione della scienze planetarie, perché comunque quello che si studiava per Marte è poi stato applicato a tutti gli altri pianeti, perché bene o male si è tutto sviluppato nello stesso periodo. Quindi è molto importante, Marte o non Marte. Grazie Paolo per questo contributo, come al solito. Guarda, questo contributo è talmente bello che dovrebbe essere divulgato a un pubblico molto più ampio. Ti tiro una manata perché faccio un gesto come se mi poteste vedere, ma non mi potete vedere.
Orbi e sistemi solari.
Dovrebbe essere divulgato a un pubblico molto più ampio, e abbiamo un piccolo progetto anche per quello. State collegati con noi nelle prossime puntate, potremmo o potremmo no avere una sorpresa. Non abbiamo altro da dire per quanto riguarda le rubriche, se non il link della settimana, che qualcuno si è preparato, altrimenti possiamo riciclare qualcosa che abbiamo detto che è degno di nota. Io ce l'avrei pronto volendo.
E io non ho nulla, Mike. Vediamo.
No, era il link per ascoltare, per avere le informazioni sul satellite, anche se non siete radioamatori potete vedere i dati man mano che vengono ricevuti, e che in questo momento mi sfugge il nome del satellite, Marco?
Arrissat,
giusto, ho chiuso il link, arrissat1.org, e nei prossimi giorni dovrebbe animarsi con le informazioni segnalate dai radioamatori che ricevono il satellite e piano piano scoprono il contenuto, che è segreto, un segreto di Pulcinella, nel senso che qualcuno lo conosce già, però piano piano anche gli operatori che non sono a conoscenza del messaggio lo comporranno in maniera collaborativa.
Ah, volevo solo aggiungere che, nel caso non si fosse capito, le righe telluriche sono quelle dovute ai gas dell'atmosfera terrestre, quindi le righe del vapore acqueo e dell'ossigeno dell'atmosfera terrestre.
Sì, infatti mi sono andato a cercarmele perché non riuscivo a capire se, quando ho detto righe telluriche mi aspettavo di qualcosa di geologico, nel senso di...
E in effetti anche io.
Tipo,
era un depistaggio, ma si chiamano così.
In realtà sì. Perfetto. Mi piace sempre quando si trova qualcosa sottraendo qualcos'altro per eliminare gli effetti, non so, una tecnica che...
Si fa adesso per esempio per osservare gli spettri dei pianeti extrasolari sottraendo l'effetto dello spettro molto più intenso di quello della stella intorno a cui si muovono. Solo che all'epoca non esistevano sistemi digitali per farlo, e i confronti andavano fatti visivamente analizzando le lastre fotografiche, lastre nel senso di vetro, per i giovani che forse non hanno mai visto uno di questi oggetti.
No, per me la fotografia è nata con il CCD. Possiamo andare con un giro di saluti e dare appuntamento la settimana prossima. Qualcuno ha qualcosa da aggiungere? Nessuno raccoglie. Potete dire anche di no, perché comunque riempie il silenzio mentre io appronto la sigla. Non mi dovete lasciare per forza qui.
Chi tace acconsente.
Non siamo neanche andati troppo lunghi, 1 ora e 8 minuti. Dagli Astronautica Studios di Milano è giunto il momento dei saluti. Michael Sacchi vi saluta.
Dalla Beach House degli Astronautica Studios vi saluta ancora Paolo Amoroso.
E dallo chalet un saluto caldo dentro e freddo fuori di Marco Zambianchi.
Da Carmagnola un saluto da Luigi Morielli.
E ciao a tutti da Modena, da Ricky Unreal.
L'appuntamento è per giovedì prossimo, ci siamo spostati al giovedì. Seguite astronauticast.com per conferme o facebook.com/astronauticast, ma bene o male l'appuntamento è per giovedì prossimo per la puntata 18 della stagione 4. Fino ad allora, ad Astra.
Mi scoppiano le orecchie.
Ciao. 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 Ciao.